Continuiamo dal capitolo 1, i versetti da 9 a 11. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel fiume Giordano da Giovanni. E subito uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere sopra di sé come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, il prediletto, in te ho posto il mio amore. Ed ecco, in quei giorni, questa introduzione, ed ecco, ci prepara ad una sorpresa, a una novità. In quei giorni, sono i giorni della predicazione di Giovanni Battista, i giorni in cui Giovanni sta al Giordano e a lui accorre tutta la regione della Giudea, come abbiamo sentito nei versetti precedenti. In quei giorni Gesù, ecco subito la nostra attenzione va a lui. Giovanni Battista ci ha preparati, ci ha introdotti, adesso vediamo che rapporto c'è tra lui e Gesù, ed è Gesù a venire a Giovanni. È Gesù che si muove, che viene incontro. Non è Giovanni che va a cercarlo, ma è Gesù che viene da lui. E in questo fatto noi vediamo la grande umiltà del Signore. È lui che viene agli uomini. Gesù venne da Nazareth di Galilea. Nazareth, un villaggio sconosciuto alla Bibbia, non è mai nominato in tutta la Bibbia. Nazareth dovrebbe voler dire vedetta, guardia, però poi il titolo di Nazareno, cioè colui che viene da Nazareth, ha anche altri significati, perché la radice della parola può voler dire profeta, annunciatore, germoglio, quindi sempre una novità, un qualche cosa di nuovo. Comunque venne da Nazareth, questo paese sconosciuto, di Galilea. Galilea è la regione di confine con i popoli pagani. Il termine Galilea, da Galil, vuol dire semplicemente regione. Regione. Una regione che fa da cuscinetto verso i popoli pagani e quindi è una regione piuttosto disprezzata dai giudei, che si sentono quelli che portano la purezza della fede ebraica o della razza ebraica, perché in Galilea, essendo regione cuscinetto, è facile che si mescolino, o per via di matrimoni o di altre storie, è facile e che si mescolino non solo per quanto riguarda la razza, ma anche per quanto riguarda la fede. È facile che entrino credenze strane, credenze pagane, per convivere con quelle della fede vera. Perciò quei Galilei erano ritenuti piuttosto immondi, perché sempre più o meno a contatto con i pagani. In Galilea passava anche la via Maris, la via che dal Mediterraneo portava verso la Siria e poi più avanti, quindi luogo di passaggio di soldati, di commercianti e naturalmente tutti pagani, quindi una regione ritenuta immonda. Venne da Nazareth di Galilea. Nessuno si attende nulla dalla Galilea. Quando Nicodemo, secondo il Vangelo di Giovanni, al capitolo 7, ha cercato di difendere, di provare a difendere Gesù, gli hanno detto, gli hanno risposto: studia e vedrai che non sorge profeta dalla Galilea. Quindi nessuno sospettava nulla dalla Galilea, tantomeno da Nazareth, un luogo ignorato da tutti. Gesù venne da questo luogo così sconosciuto e nascosto e fu battezzato nel fiume Giordano da Giovanni. Qui la nostra traduzione forse non è giusta, però non esprime tutto. Fu battezzato in italiano, vuol dire che anche se non vuole viene battezzato, invece è lui che l'ha voluto, perché è venuto apposta dalla Galilea fin qui, fino al Giordano. Allora dovremmo dire si fece battezzare, sarebbe più chiaro. È Gesù che vuole. Fu battezzato nel fiume Giordano da Giovanni. Sappiamo dal brano precedente che abbiamo visto ieri che quelli che entravano nel Giordano confessavano i loro peccati. Era un battesimo di conversione, quello predicato da Giovanni. Che cosa vuol dire allora che Gesù si fa battezzare nel fiume Giordano? Che egli si riconosce peccatore? Che egli chiede perdono dei propri peccati? No, non occorre pensare così. Difatti non si dice che egli confessasse i peccati. Ma lui, facendosi battezzare, possiamo dire che si fa solidale con i peccatori, entra insieme con loro, per amore dei peccatori, anche lui compie un gesto di umiltà. E anche lui chiede perdono per i peccati, ma per i peccati degli altri, per i peccati che lo circondano. Chiede perdono per i peccatori che lo hanno preceduto entrando nel Giordano e che lo avrebbero seguito. Si fa uno di loro, non peccando. Si fa uno di loro chiedendo perdono per i peccati del popolo. Egli si fa battezzare non per convertirsi, per cambiare strada, che lui non deve cambiare strada perché è orientato al Padre, ma per accompagnare quelli che si convertono, per accompagnare la conversione dei peccatori, quasi per prenderli per mano e condurli al Padre. Fu battezzato, si fece battezzare da Giovanni, anche lui quindi riconosce l'autorità e l'autorevolezza della profezia di Giovanni e l'autorità di Giovanni. Riconosce anche lui l'importanza del fiume Giordano. Abbiamo visto ieri come questo fiume, o le acque di questo fiume, sono importanti per la fede del popolo di Israele. Giordano vuol dire semplicemente lo scorrente, quello che scorre, come nome. Abbiamo già visto ieri come è il fiume che ha segnato il passaggio ai tempi di Giosuè e sotto la guida di Giosuè, ha segnato il passaggio del popolo, il passaggio dalla vita nel deserto alla vita nella terra promessa. Segna quindi un cambiamento. Per il popolo di Israele passare il Giordano ha voluto dire operare un grande cambiamento nella propria storia, nella propria qualità di vita, nella propria proprio modo di pensare, di vedere. Non erano più nell'attesa, erano già arrivati. Così qui il Giordano, ecco, segna, e il battesimo, il passaggio nell'acqua del Giordano segna e deve segnare davvero un cambiamento di qualità di vita. Deve segnare un salto di qualità nel vivere la propria fede, nel vivere la propria vita. Non più nell'attesa del Messia, ma nel vivere in sua compagnia. Questo segna il battesimo nel Giordano e la conversione e tutto quello che avviene in questo momento. Così abbiamo visto come le acque del Giordano sono state importanti per Naaman, che l'hanno guarito dalla lepra. Qui adesso risanano dal peccato, ma non semplicemente per essere puliti, ma come Naaman ha riconosciuto il Dio di Israele, così quelli che entrano ed escono dal Giordano adesso, risanati dai loro peccati, anch'essi riconoscono il Messia, riconoscono colui che viene e che è venuto. È stato importante per Elia. Per Elia è stato il Giordano l'ultimo passo prima di essere rapito dal carro di fuoco e portato verso il cielo. Ha segnato per Elia l'arrivo alla meta finale della sua missione, della sua vita. Così anche il passaggio nel Giordano per quelli che sono entrati sotto la mano di Giovanni segna l'arrivo agli ultimi tempi, come vedremo poi nelle prossime volte nella predicazione di Gesù. Siamo arrivati, non c'è più nulla da attendere. Fu battezzato nel fiume Giordano da Giovanni, ha ripetuto il suo nome, che significa Dio è benevolenza, Dio è misericordia, Dio è amore. Ecco, questo nome si incontra col nome di Gesù. Dio è misericordia e Gesù Dio salva. Quello che Giovanni annuncia, Gesù lo realizza. Gesù si fa battezzare nel fiume Giordano da Giovanni, entra così in fila, si mette in fila con gli uomini peccatori. È bello il commento che ne fa San Paolo nella lettera ai Filippesi al secondo capitolo, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte. Ecco, qui in questo momento vediamo come Gesù incomincia volontariamente, perché l'aveva già cominciato all'inizio con l'incarnazione, ma qui lo incomincia lui volontariamente, questa umiltà, umiliazione, spogliamento, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte. Qui si fa obbediente a Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, la traduzione più letterale direbbe saliva dall'acqua, e subito, quel subito non dice soltanto un'immediatezza nel tempo, ma dice anche la gioia, quando uno fa una cosa e la fa con speditezza, la fa volentieri. Quindi dice la decisione e la gioia di Gesù di uscire dall'acqua del fiume. Ma non è un uscire semplicemente dall'acqua, saliva dall'acqua. Ascendeva, è la prima ascensione di Gesù. Poi ci sarà un'altra ascensione per Gesù sulla croce. E finalmente la terza, l'ascensione ai cieli, alla destra del Padre. Questa è la sua prima ascensione. E subito, ascendendo dall'acqua, vide, e qui noi non sappiamo, comunque Marco ce lo dice così, vide come se solo Gesù avesse visto. Solo Gesù è spettatore di quanto avviene adesso. Vide. Questo verbo lo troveremo molte volte. Gesù spesso sentiremo che vide. Qui vide aprirsi i cieli. Anzitutto quel vide vuol dire che Gesù ha gli occhi aperti. Ha gli occhi aperti, cioè è attento a quanto succede. Ed è attento a quanto succede non solo materialmente, ma anche spiritualmente. È attento all'opera di Dio, anzitutto. Qui è la prima volta che abbiamo detto che Gesù vide. Ed è un vedere questo dell'opera di Dio, non dell'opera dell'uomo, non del vedere di uomini. Vedrà anche gli uomini, ma noi noteremo e vedremo anche nei prossimi giorni come quando Gesù vede un uomo, lo vede con l'amore di Dio. Ma il suo primo vedere qui è vide l'opera di Dio, vide aprirsi i cieli. O meglio, si potrebbe anche tradurre, squarciarsi i cieli. E allora questa traduzione ci fa ricordare le profezie. Isaia, per esempio, capitolo 63, ci dice qual era la preghiera di tutto il popolo di Israele. se tu squarciassi i cieli e scendessi, davanti a te sussulterebbero i monti. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, questo era il desiderio di tutto il popolo. Un desiderio forte, perché tutto il popolo sentiva bisogno dell'intervento di Dio, perché le cose andavano sempre male, c'era sempre da soffrire, erano sempre oppressi. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, le cose andrebbero molto meglio. Ecco, Dio esaudisce la preghiera del suo popolo. Vide aprirsi i cieli. Quando Gesù sale dall'acqua, si incontra con i cieli aperti. È lui, Gesù, che sale dall'acqua, e è Dio che scende dai cieli. I cieli sono aperti su di lui. È lui che permette agli uomini di incontrare la benevolenza di Dio, l'amore di Dio, la salvezza di incontrare Dio. E questi cieli che qui si aprono non si chiudono più. Non si chiudono più. Non ci sarà un passo in cui viene detto vide i cieli chiudersi. No. Vide aprirsi i cieli. Per restare aperti, restano aperti su Gesù. Gesù è il luogo d'incontro del cielo con la terra, degli uomini con Dio, il luogo d'incontro dei peccatori con il perdono del Padre, il luogo d'incontro degli uomini così poveri e vuoti con la pienezza dell'amore di Dio. La preghiera del popolo, la preghiera che il popolo presenta a Dio da secoli, se tu squarciassi i cieli e scendessi, ecco, finalmente viene esaudita. Vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere sopra di sé come una colomba. Ecco, Gesù è attento all'opera di Dio e vede lo Spirito che scende. Questo viene non dalle mani di Giovanni il Battista, non dall'acqua del Giordano, ma viene dall'alto, viene dai cieli, viene di sua iniziativa su Gesù, non per iniziativa nemmeno del profeta, del precursore. Dopo che Gesù è uscito dall'acqua, ecco, lo Spirito discendere. O mentre Gesù esce e sale dall'acqua, scende sopra di lui lo Spirito. Ecco l'incontro l'uomo con Dio. Gesù viene consacrato, si realizza qui quanto il profeta diceva, capitolo 61, è su di lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato. Gesù viene consacrato, come diranno poi gli apostoli, in particolare Pietro, nella prima predicazione, che Gesù in questo momento è stato consacrato per la sua missione, per essere mandato. E lui, Giovanni, aveva detto che Gesù avrebbe battezzato in Spirito Santo, cioè avrebbe immerso gli uomini nello Spirito di Dio, nella vita di Dio. Ecco, è lui che adesso possiede lo Spirito, perché è disceso sopra di lui, lo ha consacrato, consacrato sacerdote e consacrato re. E aggiunge qui l'Evangelista, come una colomba, lo vide lo Spirito discendere sopra di sé come una colomba. Allora, questo come una colomba lo si può abbinare allo Spirito, oppure lo si può abbinare a discendere. Lo vide discendere come colomba, o vide lo Spirito come colomba. Non è specificato. Lo teniamo per tutte e due. Difatti nella tradizione che è giunta fino a noi e che anche noi trasmetteremo ancora, lo Spirito è raffigurato come colomba. E la colomba ci fa evocare alcuni passi biblici, per esempio alla creazione lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque del caos per fare ordine. Lo Spirito di Dio fa ordine nella creazione. Non è nominata lì la colomba, ma è nominato il movimento delle ali. Lo Spirito di Dio adesso aleggia sulle acque del Giordano e si posa su Gesù, scende su Gesù, è lui l'ordine della creazione, è lui che realizza la creazione come Dio l'ha pensata. Ancora la colomba è nominata quando Noè la fa uscire dall'arca e la colomba ritorna con un ramoscello di olivo e in tal modo annuncia che sulla terra ci può essere la vita, ci può vivere. La colomba adesso scende su Gesù, è lui la terra sulla quale gli uomini possono vivere una vita umana, una vita vera, piena, armoniosa, completa. E questo noi vediamo che è proprio vero, perché abbiamo l'esperienza: dove c'è Gesù, lì si vive. Dove non c'è Gesù, si attende ancora la vita, non si è mai contenti. Ancora la colomba è nominata nel Cantico dei Cantici, in Osea, in Isaia, e sembra che è un'immagine del popolo di Israele, del popolo che compie la missione di Dio nel mondo. Il popolo che compie davvero la missione di Dio nel mondo è quello che incomincia con Gesù. La colomba, lo Spirito di Dio scende come colomba su Gesù, ma scende come colomba, cioè come una colomba che va al suo nido. Il luogo dello Spirito Santo è la persona di Gesù. Tu cerchi lo Spirito Santo, dove vai? Al suo nido, vai da Gesù. E lo trovi. Puoi girare tutto il mondo e non lo trovi. Vai da Gesù, lì lo trovi. Il luogo dello Spirito di Dio, è da questo momento la persona di Gesù. I cieli sono aperti, ma tu come fai a incontrare la grazia, l'amore, lo sguardo, la luce di Dio, ti metti a guardare in su? No. Vai da Gesù, su di Lui, si è posato, è sceso, dimora lo Spirito Santo. E venne, e ci fu una voce dal cielo, quindi dal cielo non solo lo Spirito che scende, ma anche una voce, quindi un messaggio. Una voce non è un tuono. Mosè, quando ascoltava Dio, sentiva come dei tuoni o dei suoni di tromba, sentiva che parlava, ma non capiva il significato. Elia, quando ascoltava Dio, finalmente lo ha sentito, ma in un fruscio di silenzio, e quindi anche lui senza parole. Ma qui, questa volta, finalmente ci sono le parole. Venne, o ci fu, una voce dal cielo, ed eccola, chiara, chiara: tu sei il figlio mio, il prediletto. Tu, Gesù, si sente chiamare personalmente. E sarà sempre così da qui in avanti, che Dio chiama le persone personalmente. Ma ha cominciato con il figlio suo. Tu sei il figlio mio. Non è una parola nuova. È la parola del Salmo 2. Il Salmo della consacrazione regale. Tu sei il figlio mio. E qui queste parole che vengono dall'alto, dal cielo, sono vere. Non sono mai state così vere come in questo momento. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini di una terra. Ecco la consacrazione regale. È il figlio che diventa il re di tutta la terra, per volere di Dio. Tu sei il figlio mio. Figlio in modo proprio, figlio mio, quindi colui che parla si rivela essere padre, padre. Ed è chiaramente Dio colui che parla, perché la voce viene dal cielo. Quindi Dio è padre, padre di Gesù. Padre. Colui che gli ha dato la vita, io oggi ti ho generato, dice il Salmo, che gli ha dato la vita, che lo consacra, che gli dà la missione. Una missione di amore per tutto il mondo, è un amore grande come il mondo, più grande di tutto il mondo, perché lo avvolge completamente. Queste parole quindi non solo indicano in Gesù il consacrato di Dio, ma rivelano il volto di Dio. Tu sei il figlio mio. E quel figlio poi col suo essere, col suo operare, continuerà a rivelare l'essere di Dio. E quanto c'è nel suo cuore e quali sono i suoi desideri, qual è la sua volontà, la sua buona volontà, volontà di bene per tutto il mondo. Tu sei il figlio mio, il figlio mio. Quell'articolo sta per dire l'unico, l'unigenito. Non ce ne sono altri, non ci sono altri uomini che possono mettersi alla pari con questo figlio. Tu sei il figlio, non un figlio, il figlio mio, il prediletto. Questa parola evoca altri passi della scrittura, in particolare il capitolo 22 del libro della Genesi. Quel capitolo ci presenta Abramo, che prende per mano suo figlio Isacco, il prediletto, il figlio amato, e lo porta con sé sul monte, lo carica della legna, ed è pronto a sacrificarlo a Dio. Il figlio ricevuto, promesso prima da Dio, ricevuto da Dio, Abramo lo offre a Dio. Prediletto. Questa parola evoca quindi tutto questo avvenimento e quindi ci dice che questo figlio, tu sei il figlio mio, il prediletto, è colui che è promesso da Dio, voluto e dato da Dio, ma anche che si offre a Dio. E quindi questa parola già ci prepara e apre il nostro cuore ad accogliere la passione del figlio e la sua morte, la sua offerta fino alla morte. È un'allusione alla passione, il prediletto. Colui che è amato, amato così tanto da accettare che si offra in sacrificio come l'unico sacrificio gradito. Dio lo ama perché egli si dona, si offre. Tutto l'amore che Dio riversa su questo figlio si incontra con quello del figlio che si offre completamente al Padre. Quindi in Gesù c'è l'incontro di tutto l'amore di Dio con tutto l'amore che l'uomo potrebbe, dovrebbe, sognerebbe di avere per il suo Dio. È amore. Questo figlio, Gesù. In te ho posto il mio amore. Si conclude così la voce dal cielo. In te ho posto il mio amore. Altre traduzioni dicono in te mi sono. In te mi sono compiaciuto. La traduzione che sembra la più letterale, in te ho posto il mio amore. E anche questa parola ci richiama parole della scrittura, in particolare del profeta Isaia al capitolo 42, all'inizio. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui. Sembra proprio un commento a questo. Egli porterà il diritto alle nazioni, non griderà né alzerà il tono. Quindi la scelta è accompagnata dalla missione. Porta il diritto alle nazioni. Porta l'amore di Dio a tutto il mondo. Non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra. Eccetera. quindi in te ho posto il mio amore, è scelto per essere inviato, è scelto in vista della missione del servo di Yahweh, del servo di Dio, di cui parlano i profeti. In Gesù, quindi, in Lui, mentre sale dall'acqua e riceve lo Spirito, in Lui si compie la Scrittura, cioè si compie la volontà del Padre, quella volontà che il Padre ha già manifestato agli uomini, si compie in Lui, in Gesù. E questa parola che viene dal cielo, ma anche tutto questo fatto di cui anche noi siamo oggi spettatori, perché vediamo Gesù salire dall'acqua, dove era entrato dietro e insieme, solidale con i peccatori. Mentre ascende dall'acqua, il cielo si squarcia, scende su di lui lo Spirito per rimanere e la voce lo consacra, Re del mondo, perché è il Figlio, il prediletto, scelto e mandato per compiere l'amore di Dio, la Scrittura. La Scrittura dice con inchiostro la volontà di Dio, e la volontà di Dio è l'amore per tutti gli uomini, per tutto il mondo, di tutti i tempi. Ecco, questa parola è la buona notizia, inizio della buona notizia che continua a correre lungo le strade del mondo ed è arrivata anche a noi e adopererà anche noi per continuare ancora. Siamo sempre all'inizio del Vangelo, della buona notizia. Questa è questa parola, è il Vangelo, è la buona notizia. Dio ci ama e adesso è con noi colui che è la pienezza dell'amore di Dio. Ce la porta in sé e ce la può donare, perché lo Spirito da Lui si può riversare, perché Lui battezzerà in Spirito Santo, quindi noi staremo sempre uniti a Gesù. Anche noi potremo oggi ripetere e ripetere tante volte questa parola che viene dal cielo. E Gesù che sente dalla nostra voce, dal nostro cuore, dalla nostra mente uscire la voce che Lui si è sentito rivolgere dal cielo, certamente sarà contento e si rallegrerà e ci guarderà con benevolenza. Sia lodato Gesù Cristo.